The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast.
Eccoci in questa live domenicale, che è più una veglia funebre, perché appunto, come forse avrete sentito o dai social o anche dalla Scientifica, se abbiamo fatto una puntata questo lunedì, il pallone pressurizzato della NASA, quello con cui portare il nostro pelo da EUSA SPB2, è andato giù dopo solo 35 ore dal lancio. Quindi è stata una fortissima delusione, anche molto rapida, e soprattutto che ha colpito tutti, ma soprattutto quelli che ci hanno lavorato più tempo, i colleghi statunitensi, anche i colleghi dell'INFN di Napoli, di Torino, di Bari, veramente ci hanno sputato sangue in questi anni. Vabbè, succede, è il secondo della NASA su due, è il secondo su, sono gli unici due dei super pressurizzati della NASA che sono caduti, vabbè, pazienza. Vediamo un po' le cause e quello che ci ha portato a farlo volare, e poi qualche dato si è rimediato, come vedremo tra poco, e a vedere un po' come proseguire. Come vi dicevo nel video della settimana scorsa, sabato, subito dopo il lancio, questi voli super pressurized della NASA fanno parte di un contesto in cui abbiamo installato come collaborazione il rivelatore presso Telescope Array nello Utah, che è questo edificio qui davanti. Abbiamo fatto un primo volo da pallone nel Canada, che è durato un giorno, ma era previsto che durasse un giorno, sponsorizzato dal CNES, dall'Agenzia Spaziale Francese. Il primo volo nel 2017 di EUSA SPB1, sempre da Wanaka, dal super pressurizzato, anche questo col buco, anche se non così catastrofico, e anche questo ci ha portato dei dati, e appunto il mini EUSA che, grazie al cielo, fino adesso, facendo tutti gli scrongiuri di sorta, ancora riesce a prendere dati a bordo della stazione spaziale. Appunto, questa è una slide in cui SPB2 era ancora un CAD in sviluppo, adesso è un pezzo in fondo al mare. Comunque l'idea è molto ambiziosa, è di portare finalmente nello spazio lo studio dei raggi cosmici di ultra alta energia, particelle, se volete vedete l'altro video proprio per la fisica o anche i video su mini EUSA, particelle la cui energia è anche pari a quella di una palla da baseball battuta, quindi molto molto rapida. C'erano due payload, uno che guardava verso Nadir, verso Terra, per gli sciami appunto atmosferici dei raggi cosmici di ultra alta energia, e uno che guardava verso l'orizzonte per vedere la luce Cherenkov. Dei raggi cosmici che però emettono luce perché si muovono più veloce dell'aria, e quindi emettono un'onda d'urto, che è questa luce Cherenkov, quella blu che si vede nell'acqua dei reattori nucleari. In realtà il volo, come vi dicevo, è durato 35 ore, quindi in realtà abbiamo preso dei dati sia col telescopio di fluorescenza, anche se stavano facendo il commissioning, Etienne Parisot, il collega francese, un amico carissimo, stava facendo, sistemando la superficie focale, e anche quelli del Cherenkov, quindi qualcosa forse c'è nei dati, staremo a vedere che succede. Tanto per vedere i voli precedenti, perché comunque appunto sono quasi 10 anni che abbiamo iniziato i voli su pallone e più di 10 che abbiamo iniziato a costruire vari apparati. Questo era quello lanciato da Timmins in Canada nell'agosto 2014. Timmins a nord del Canada, una regione mineraria praticamente boscosa, non c'è niente. E anche qui vedete che c'è un secondo pallone, in cui, se vi ricordate, il lancio, come vedremo tra poco, di SFB2, c'è un pallone secondario che sospende il pallone principale mentre viene gonfiato. Invece qui, per ridurre lo strappo del lancio, questo secondo pallone secondario è quello che tiene sospeso il payload. Cioè qui il rivelatore era qui, quindi poi si lancia questo primo pallone e poi si sgancia questo secondo pallone e il payload non subisce lo strappo che subisce, come avevamo visto l'altra volta con la gru. Questo è il collega Giuseppe Osteria di Napoli, che si è sempre occupato di tutta l'acquisizione della CPU di tutti e tre i voli su pallone. Il polistirolo intorno è quello che faceva galleggiare l'oggetto in caso, come poi è successo, che cadesse nell'acqua. Vieno le lenti di Fresnel, qui vedete la struttura di frazione della lente di Fresnel costruite dai colleghi giapponesi, quindi due lenti che focaggiavano un po' come Mini-EUSO, solo che le lenti erano di 1 m². La superficie focale però era esattamente quella di Mini-EUSO, anche se l'elettronica dietro era un po' più vecchia, ma insomma stiamo là. Questa era tutta la CPU, tutta l'acquisizione. Questo è appunto il primo volo. C'era un elicottero che volava sotto il telescopio per sparare col laser, quindi si vede il laser che si muove. Se vi ricordate, ognuno di questi pixel è un fotomoltiplicatore, quindi è in grado di vedere il singolo pixel lanciato nello spazio a terra, e campionato a 2,5 microsecondi, il laser che si muove nei vari chilometri si vede come un blob di luce che via via prosegue. Questo era per calibrarlo con una luce nota, e di intensità nota e di direzione nota. Sono state fatte anche con questo volo delle missioni della Terra nell'ultravioletto, queste qui luminose, quindi sono la zona mineraria, questa è la città di Timmins. Stiamo anche cercando di confrontarlo, ciao Giorgio, confrontarlo con i dati di Mini-EUSO. Insomma, questo è andato bene, tanto più che è caduto in uno dei pochissimi laghi della regione. Vedete che sono, quando cade non si sa dove va a cadere, si sta solo attenti che non cada in testa a nessuno, quindi sono assolutamente sicuri che non ci siano rischi per la popolazione. Anche quando si lancia, il vento tende in una certa direzione. Qui, cadendo in un unico dei pochi laghi, in realtà la botta che ha preso è stata minima, avendoci appunto il polistirolo intorno, vedete qui, ha galleggiato, è stato recuperato con l'elicottero, portato sano e salvo, e abbiamo recuperato sia le lenti che la superficie focale, una parte della quale si trova comunque riprendendo dati nello Utah, negli Stati Uniti, col telescopio di terra. Il secondo volo appunto era il 2017, anche qua, spoiler, come avete già saputo, è finito col buco. Nuovi lenti, nuova superficie focale, elettronica migliorata, che poi è la stessa che abbiamo utilizzato con quella di Mini-EUSO. Anche qui vedete la struttura è molto simile, il sistema di lancio è molto simile a quello di SFB2, perché essenzialmente è rimasto immutato, la gru lo sostiene, paracadute, sgancio. Questo è il payload prima del lancio, la struttura è molto simile, anche qui c'erano vari rivelatori, questi qui SIP, CSPF Columbia Stratospheric Balloon Facility, è l'infrastruttura NASA che è preposta alla gestione dei palloni, all'acquisizione dei dati. Questo qui è il GPS differenziale, questo qui trasmette, in questo caso c'erano solo i TDRS, Elon Musk ancora non aveva cominciato a lanciare satelliti, questa volta c'era anche il TDRS, che ci ha aiutato tantissimo, perché abbiamo mandato tutti i dati possibili e immaginabili sui satelliti, non TDRS, scusate, quelli di Elon Musk, altrimenti non avremmo potuto prendere assolutamente niente nelle 35 ore di volo. Una camera nell'infrarosso per studiare le emissioni, vedere se c'erano nuvole e così via. Anche qua, questa è la Angela Olinto, che è anche presidente di facoltà a Chicago, Lawrence Winkler e Johannes Heiser, che sono quelli stati più coinvolti in assoluto in questi due voli sul pallone, e purtroppo appunto è andata così, però sono stati tutti molto calma, vi ricordate Frankenstein Junior, calma, dignità e compostezza. Tutti si sono comportati molto meglio di come mi sarei comportato io al posto loro se avessi speso il tempo equivalente, comunque. Erano stati fatti test sempre nello Utah. Questo qui era il cargo con SPB1 preso sempre nel 2016 prima del lancio. Questo è il telescopio a specchi di fluorescenza di Telescope Array e questo è il nostro che è installato a terra, ma le lenti sono praticamente identiche, 1 m², lenti di Fresnel, focheggiano sulla superficie focale. Infatti abbiamo reinstallato tutto l'anno scorso proprio in concomitanza. Anche qui vedete che è il laser a 20 km che spara, viene acquisito con pixel di qualche centinaio di metri, si muove il fascio di 2,5 microsecondi ogni volta e quindi essenzialmente la velocità della luce è uguale a V per T. Però è bello perché uno vede in qualche maniera che la luce a questa velocità è congelata in frame, se la si vede segmentata come fosse un cartone animato, anche a 300.000 km al secondo. Questo appunto è stato lanciato il 25 aprile del 2017, anche qua sembrava andasse tutto bene. Queste sono le nuvole viste dall'alto, scuro vuol dire luminoso, perché la nuvola è più luminosa perché riflette l'air glow, la fluorescenza della ionosfera a 100 km, e questi pixel qui sono stati danneggiati da una trapanatura impropria, ma insomma non era questo il problema. Data analysis in progress, perché la slide è vecchia in realtà oramai, ecco, questa analisi dati del 2017 è completata. E anche qua siamo stati abbastanza sfortunati, perché dopo qualche giorno si era capito che c'era una perdita sul pallone, piccola, molto più piccola di questa, che non era una perdita, era uno squarcio del volo di SPB2, ma quel tanto che bastava a farlo scendere e risalire. Vedete qua, praticamente lanciato va a 30, questi sono in piedi perché tutte le cose aeronautiche sono in piedi, va a 30 km di quota, 32-33, però poi comincia a scendere e risalire, questa cosa non la dovrebbe fare. E non è una feature, ma è un baco, anzi non è un baco, ma è un buco, cioè perde aria. Allora c'era una ballast, cioè c'era la zavorra che era stata messa, un po' come le barzellette, ma che faccio, ce la metto, boh, metticela, tanto non serve a niente, è super pressurizzato, non ci fa niente. In realtà buttare quella zavorra in più, che poteva essere anche un po' di più purtroppo, ci ha consentito di restare in vita per 12 giorni nel caso del primo volo. Vedete che via via che si perdeva l'elio nel pallone, lui scendeva sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più in basso, finché poi alla fine si stava approssimando alle Galapagos e quindi si è deciso di terminare il volo facendolo cadere a terra. Ora, sfortuna sulla sfortuna è stata anche che, se vedete, i venti in quota e i venti ad altezze più basse, forse si vede meglio qua, ma è uguale, diciamo, prendiamo queste, erano in direzione opposta, cioè se lui fosse stato alla quota di 30 di 30 km avrebbe raggiunto il Sud America e forse si sarebbe potuto salvare il pelo dall'epoca. Però quando scendeva la notte e il vento soffiava al verso opposto e ritornava indietro. Infatti questo lo vedete nella traiettoria, va avanti, al di là di Penelope, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, e questa agonizzare avanti e indietro ha fatto sì che quando l'altezza, la zavorra era finita, non c'era nessun modo di sperare che potesse raggiungere il Sud America e fosse recuperato, e quindi si è deciso di terminarlo dopo 12 giorni. Anche qui ci sono stati i dati, sono presi, sono stati analizzati e sono stati più che sufficienti per fare il caso scientifico per costruire quello successivo. Però insomma anche qua la rosicata è stata grande, appunto mai grande quanto quella del volo del 2023, cioè della settimana scorsa, Volus Interruptus, se si può dire, se c'è non censura. E queste erano le 3 PDM che vi avevo fatto vedere la settimana scorsa, sono foto delle Rector Module, sono come delle telecamere velocissime, queste addirittura acquisiscono a 1 microsecondo l'una. Ognuno di questi oggetti è un fotomoltiplicatore della Mamatsu, quindi 64 canali, e questa qui fa la nostra telecamera. Una telecamera appunto che, se c'è un trigger di un raggio cosmico, acquisisce ogni microsecondo, altrimenti fa le medie e manda solo una parte dei dati, perché comunque la telemetria è limitata. Vedete che i pixel sono, alcuni sono più luminosi quelli di bordo perché hanno un'efficienza maggiore, alcuni di meno, ma tutto questo fa parte dell'equalizzazione che qualunque superficie focale dovete fare, anche quelle della macchina fotografica, solo che è fatta automaticamente, a meno che non scattate in formato RAW. Questo l'avevo fatto vedere anche l'altra volta, è sempre figo perché vedete, questa è esattamente nella stessa... Ciao Marco, lo so, dispiace pure a me, ma... questo qui è acquisito a 1 microsecondo, il raggio laser che si muove... Scusate, mi sono perso... Eccolo qua. Che si muove sempre nelle stesse condizioni, sempre in telescope array, sempre nello Utah, ma vedete che il segmento è un po' più breve perché appunto l'acquisizione è un microsecondo e quindi vedete ci sono più frame, è come se fosse girato in alta velocità. Comunque insomma andava tutto bene, il payload andava, funzionava molto bene tutti e due, questo vabbè era con il laser inclinato, se vi ricordate qui veniva sparato in maniera inclinata nel campo di vista delle tre PDM, delle tre elementi focali. Vabbè, questi sono i voli scientifici della NASA, fa parte di tutto un grosso programma, perché comunque è complementare, al di là del buco, è un programma complementare che lancia dall'Antartico, dagli Stati Uniti, lanciato negli anni 90, ve l'ho accennato l'altra volta, per i precursori di Pamela, cioè magneti superconduttori per studiare l'antimateria nei raggi cosmici, e fa parte dello sviluppo. Tra l'altro va detto che questi sono considerati ancora voli tecnici, è una specie di disclaimer della NASA per dire guardate se perdete il payload non ci potete fare niente. In realtà se avesse avuto successo anche questo volo, perché Superbit come vedremo sta funzionando egregiamente, il pallone non è bucato, va benissimo, se anche noi non avesse detto così tanta sfortuna, probabilmente dall'anno prossimo avrebbero cominciato a fare i voli nominali, cioè dei voli scientifici, non, cioè, sempre scientifici anche i nostri, però la differenza è che in qualche maniera non c'hai l'assicurazione. Se i più diversamente giovani di voi ricorderanno il lancio di Cluster sul primo Ariane 5, che era nel 97-98, e che appunto per risparmiare lo lanciarono col primo Ariane 5, e poi lì il laser fu completamente distrutto perché avevano usato lo stesso software di Ariane 4, solo Ariane 5 andava più veloce, e quindi floating to integer overflow, cioè il numero, la velocità era un numero troppo alto per essere immagazzinato nel software di Ariane 4, e quindi l'hanno dovuto distruggere, e l'hanno dovuto ricostruire Cluster anni dopo. Quindi fa parte, ci si sta, cioè stacce, però certo, 2 su 2 dei 9 voli super pressurizzati che sono stati lanciati, gli unici 2 che sono finiti giù a terra sono appunto i nostri, anzi a terra in mare sono i nostri, quindi vabbè, pazienza. Questa è una foto fatta anche vedere l'altra volta, che dà un po' l'idea delle dimensioni relative del payload a cui eravamo appesi noi, non è il nostro, però insomma l'idea è un payload di qualche tonnellata appeso a questo pallone che è grande quanto un campo da football americano, qualunque cosa sia un campo da football americano. È un oggetto molto leggero, molto fragile, molto tutto, però resta il fatto che si è bucato un'altra volta, e pazienza. Dopodiché non solo si è bucato un'altra volta, ogni filo di questi qui deve tenere 7000 newton, parliamo di milioni di newton, ma si è bucato probabilmente in alto, perché una delle considerazioni che sono state fatte è... le considerazioni che sono state fatte, sì, anche il Vega ne hanno toppato, ma infatti ci si sta, non è che è una cosa unheard of, però insomma non è che nessuno si straccia le vesti, l'hanno presa tutta veramente molto bene, anche per capire se fare il terzo o come fare il terzo, però insomma dispiace parecchio. C'è da dire appunto che il buco era in alto, perché dato che lui scendendo, cioè via via che questo si sgonfiava, scendeva molto velocemente, infatti è durato 35 ore, queste erano le foto fatte vedere prima durante le preparazioni per il lancio, appunto questa era la notte tra venerdì e sabato mattina prendono, lanciano, e appunto questo era il nostro creatore di fluorescenza, questo è quello Cherenkov, tutto andò tutto bene, due per poco tempo, due super pressure balloon payload stavano volando, Super Bit appunto che sta buon per loro, sono contento per loro, sta la loro quarta orbita, va egregiamente lanciata il 15 aprile, e noi che invece dopo 35 ore è appunto terminate due to anomaly. Anomaly è il buco, è come quando le ferrovie dello Stato vi dice che c'è un problema tecnico e quindi ritardate. E appunto però il buco era in alto, perché essenzialmente che succede? Che loro riempite con l'elio, l'elio in quota si espande e va e riempie completamente il pallone, se c'è un foro in basso o a metà praticamente esce tutto l'elio che c'è più sotto, finché poi però rimane, finché è come il lavandino al contrario, quindi quando l'acqua sale e raggiunge il livello massimo del lavandino, l'acqua da lì esce, lì al contrario l'elio, che essendo più leggero, se c'è un buco esce finché non si svuota all'altezza del buco. Il fatto, ciao Bodhisattva, il fatto che invece sia caduto fino in fondo senza rallentare, proprio affuso quasi, finché poi non è stato terminato, vuol dire che il buco era praticamente in alto, e quindi anche svuotandosi un po' non avremmo neanche potuto resistere appunto più di tanto. Questo è il volo che ha fatto, appunto 35 ore intense, domenica mattina appunto la comunicazione ferale che stava perdendo quota in maniera velocissima, tra l'altro ancora più triste per i colleghi che erano a Wanaka, dopo che era già caduto, aver dovuto rimpacchettare tutto dopo 3 mesi che stavano lì di lavoro, eccetera, eccetera, impacchettare tutto sapendo che già il volo era finito. Insomma, non vorrei proprio essere stato, non essere nei loro panni. E appunto, questo è il confronto tra Superbit, che è questo qui che ha fatto quattro orbite, questa era la settimana scorsa al tempo del lancio, e questo qui era poco prima che cadesse. E appunto era, vedete, qui aveva fatto 4 ore di volo, ne ha fatte 35, insomma, è andato leggermente oltre, ma insomma questo era quello che ci saremmo aspettati, quello che ha fatto per appunto i colleghi di Superbit, e questo è quello che più o meno ha fatto per noi. Questi sono i dati della caduta presi con il quick look di Francesco Cafani, il collega dell'INFN di Bari, che aveva fatto tutto il quick look, il tempo reale, l'analisi, tutto lo vedeva come fosse un computer in remoto, come senza colpo ferire, eccetera, eccetera. L'altezza in metri, e appunto questa è la parte finale, perché partiva da 30 km, l'altezza in metri in funzione del tempo, vedete, in pochi minuti era arrivato fino a zero. In realtà qui probabilmente avevano anche aperto le valvole residue per farlo cadere in sicurezza, diceva la NASA, perché viene terminato per evitare che non ponesse problemi. Tra l'altro poi si pongono anche il problema di non inquinare, non dar fastidio ai pesci, e quindi di farlo cadere il più velocemente possibile in fondo al mare. Quindi il nostro prezioso periodo, su cui abbiamo speso 5 anni, dal 17 al 22, era usato come un'ancora per far sprofondare il più possibile questa impietà di pallone buttato. Di nuovo, fa parte del gioco, fa parte, questa sia l'ultima, anzi, fa parte della vita, e mi spiace soprattutto per chi ci ha speso molto, molto più tempo di noi. Eravamo coinvolti, ma non così tanto come gli altri colleghi, sia italiani che francesi che statunitensi. Stiamo pensando se e come fare SPB3. La NASA ovviamente è costernata. Se noi abbiamo un buon payload, però non è una garanzia, cioè bisogna avere un buon payload con una fisica sensata, e comunque dovremo guardare i dati, perché qualche dato è stato preso, quindi vi terremo aggiornati. Pure questo fa parte della vita, appunto. E vedete, sono anche due GPS, perché i due GPS, qui in questo caso, sono all'altezza, ma essendo differenziali venivano utilizzati per capire l'orientazione del payload, in che direzione stavamo guardando. Va bene, 5 minuti e 20 minuti di veglia funebre, credo che siano più che abbastanza. Se volete, andatevi a rivedere il video precedente del lancio, perché comunque è interessante le modalità del lancio e come tutto viene preparato, perché poi è chiaro che tutto deve funzionare, però se pure al lancio se facevano un pasticcio, come è successo, di un payload che non si è sganciato dalla gru e si è portato via mezzo parcheggio col payload, la gru e così via. E, errore di fabbrica, sì, probabilmente di fabbrica. No, il calcolo dei materiali no, perché quell'altro è andata bene. Quindi sicuramente si tratta di un errore di fabbrica o di perché è una cosa sottilissima, è veramente un perché altrimenti tutto il peso sarebbe il pallone, quindi è una cosa più leggera e sottile possibile, resistente possibile, però appunto non si dovrebbe rompere. E l'altra volta probabilmente il buco è stato causato dal micro esplosivo, o comunque il meccanismo di sgancio della plastica che teneva il collare del pallone, che lo teneva stretto qui, per poi permettergli di allargarsi. E quella microforato la plastica, per quello che siamo durati 20, 15 giorni, 12 giorni. In questo caso il buco è talmente grosso ed è appunto in alto, che stanno cercando di analizzare con le camere se si riesce a vedere, ma è talmente grosso e talmente in alto che probabilmente appunto è qualche cosa di questi fili che reggono insieme la baracca e cercano di aumentare la tensione tensile, che si è rotto, e che è quindi più uno squarcio, perché appunto altrimenti non sarebbe caduto in 35 ore. Vabbè, pazienza, staremo a vedere. Se ci abbiamo notizie, ve le faremo sapere, anche se e come svilupperemo SPB3. Grazie a tutti, buona domenica, e anche a chi ci ascolta ovviamente offline, e alla prossima. Ciao!
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze. una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Fantascientificast.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.